Ognuno di noi sa bene che il motore che spingeva Gesù sia nel parlare, sia nell'agire, nel fare, era l'amore. L'abbiamo detto e poi lo ripetiamo ogni domenica. Ogni parola, anche la più dura, la più severa, ogni azione, anche quella meno comprensibile per noi, siamo certi che erano impregnati di un amore genuino, di un amore unico nel suo genere. Chi, come noi, ha accettato la grazia di Dio, sa benissimo che Dio è amore. Lo dice espressamente la Scrittura più di una volta. L'amore di cui Gesù è l'espressione più alta, cosa che abbiamo ricordato un attimo fa. Se viene meno, lo ripeto, se viene meno la certezza, ricordatevelo anche voi, è qualcosa che dovrebbe accompagnarvi tutta la vita. Se viene meno la certezza dell'amore di Gesù, l'amore di Dio, la fede traballa e la speranza si offusca. Oggi faremo un'operazione un po' strana. Siete pronti? Un po' strana, inconsueta. Accosteremo appunto in maniera inconsueto l'amore all'autorità. È un accostamento un po' ardito, se vogliamo. Perché se è vero che Gesù è la più alta espressione dell'amore, è anche vero, e la Scrittura lo attesta, che egli nel suo parlare e nel suo agire ha dimostrato una autorità sorprendente. Chi accetta l'amore di Dio, chi accetta l'amore di Cristo, accetta automaticamente anche la sua autorità espressa nell'amore. Continuiamo, è da un po' di tempo che lo stiamo facendo, ma continuiamo la nostra lettura del Vangelo di Luca. Vangelo secondo Luca, il capitolo 4, dal versetto 31. L'ultima volta, se vi ricordate, abbiamo visto Gesù nella sinagoga di Nazareth. Ora il versetto 31, da Nazareth parte e dice: poi discese a Capernaum, città della Galilea, e qui insegnava alla gente nei giorni di sabato. Ed essi si stupivano del suo insegnamento perché parlava con autorità. Poi cerchiamo di spiegare che cosa significa questa frase. Ora nella sinagoga si trovava un uomo che aveva uno spirito immondo, impuro, uno spirito di demonio impuro, il quale gridò a gran voce: «Ahi, che vi è tra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi tu sei, il Santo di Dio.» Gesù lo sgridò, dicendo: «Taci ed esci da quest'uomo.» E il demonio, gettatolo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. E tutti furono presi da stupore, e il termine significa anche paura, e discutevano tra di loro dicendo: «Che parola è questa? Egli comanda con autorità e potenza gli spiriti immondi ed essi escono.» La sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione. Versetto 38. Poi alzatosi, uscì dalla sinagoga, entrò in casa di Simone. Ora la suocera di Simone era tormentata da una grande febbre, e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, ed egli sgridò la febbre, e la febbre lo lasciò, ed ella subito si alzò e si mise al suo servizio. Si mise a servirli. Al tramonto del sole, tutti quelli che avevano dei sofferenti di varie malattie li conducevano a lui, ed egli li guariva, imponendo loro a ciascuno le mani. Anche i demoni uscivano da lui, scusate, da molti, gridando e dicendo: tu sei il figlio di Dio. Ma egli li sgridava e non permetteva loro di parlare, perché sapevano chi era, che egli era il Cristo. Per due volte, abbiamo visto nel brano, è sottolineata l'autorità di Gesù, sia quando ha compiuto dei miracoli, sia quando ha parlato, ha detto qualcosa. Anzi, se avete notato bene, e so che l'avete notato perché state attenti, vero? No. Allora, ci ho provato. Nel testo la differenza tra parola e atto e azione è molto sfumata. Molto sfumata. Addirittura troviamo che dopo l'esorcismo in cui il demone è cacciato, gli uomini si chiedono: che parola è mai questa? Collegando così la parola all'azione. Inoltre la sua autorità è manifestata anche quando sgridò i demoni, l'abbiamo visto più volte, non permettendo loro di fermare, non gli dà il permesso, capite l'autorità. E il male che affliggeva, quando ha sgridato il male che affliggeva la suocera di Pietro. Non so se Pietro era contento perché finalmente stava zitta sta suocera, comunque Gesù ha fatto lo stesso. Allora, troviamo quindi una evidente autorità nel dire e nel fare. C'è un noto proverbio che sicuramente conoscete tutti: tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. È un proverbio molto conosciuto che vuole evidenziare l'incoerenza tra chi parla molto e agisce poco. È evidente che nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di parlare, di agire, che diamo alle azioni una valenza superiore alle parole. Così. I latini avevano un detto simile, proverbio simile: aliut est dicere, aliut est facere. Una cosa è dire, una cosa è fare. Ma per Gesù, avete notato, le parole e le azioni avevano lo stesso valore. Parola e azione avevano la stessa valenza. Anzi, tra loro non c'era differenza. Nel brano che abbiamo letto questa verità risulta lampante. Sapete che nel prologo del Vangelo di Giovanni Gesù è definito la parola. Però, conoscete il brano, quindi non vado a leggerlo, sappiamo che subito dopo aver annunciato che Gesù era la parola dall'inizio, accosta alla parola che cosa? La creazione. La creazione. Quindi, come per dire, la parola è essenzialmente creatrice. La parola è un atto creatore. Parola e azione, in qualche modo, sono fusi, diventano la stessa cosa. Il termine ebraico, infatti, per parola, dabar, indica sia la parola detta, sia l'azione compiuta. Non fa differenza. Se dobbiamo stare attenti, miei cari, parlo per me, va bene? E voi parlo per me affinché anche voi possiate ascoltare. Gianni, se devi stare attento a ciò che fai, la scrittura ti dice più volte che devi stare attento anche a ciò che dici. Con il fare possiamo fare del bene e fare del male. Con il fare possiamo onorare Dio e disonorare Dio, ma anche con la parola. Con la parola possiamo fare del bene, possiamo fare del male. Possiamo onorare Dio, possiamo disonorare Dio. Ricordate sicuramente le parole di Giacomo a proposito. Giacomo probabilmente nella chiesa dove era lui c'era qualche problemino a questo riguardo. Giacomo dice: se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto, metteteci pure donna, capace di tenere a freno anche tutto il corpo, Sei capace di tenere a freno la lingua, sarai capace di tenere a freno anche le tue azioni. Se mettiamo in freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, non possiamo, noi possiamo così guidare anche tutto il corpo. Ecco, le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidati da un piccolo timone. Avete notato voi ragazzi che quale rapporto c'è di grandezza tra il timone e la nave? Timone è una piccolissima cosa e guida tutta la nave. E Giacomo dice, se sei capace di tenere a freno la lingua, sarà così. Così la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Con essa, con la lingua, benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini, che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse della medesima apertura il dolce all'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Allora, io credo, e lo ripeto, miei cari, che dovremmo porre la stessa attenzione nel parlare, la stessa attenzione che mettiamo nell'agire, e dare alle parole il giusto peso. Esse, le parole, pesano quanto le azioni. Siamo convinti di questo? Perché siamo un pochino, su questo creiamo sempre una grossa differenza tra il parlare e l'agire. Non deve essere così. Nel testo che abbiamo letto, il termine autorità riferito a Gesù è legato sia alle sue parole sia alle sue azioni. Abbiamo la certezza, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, che nel cuore di Gesù c'era tanto amore che si manifestava sia nel parlare sia nell'agire. A Gesù è stata riconosciuta un'autorità inconsueta, un'autorità che ha fatto pensare agli uomini, li ha stupiti, li ha meravigliati, a tal punto che qualcuno dice che egli insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Attenzione che questo è molto importante. Gesù aveva un'autorità non come gli scribi. Che cosa vuole dire? Gli scribi, sapete, erano le autorità religiose del tempo. La sua autorità nell'insegnamento era evidenziata dal fatto che egli, per affermare alcune cose, alcune idee, alcuni pensieri, alcune verità, faceva riferimento a se stesso. Dice, vi fu detto, ma io vi dico. L'autorità con la quale parlava Gesù era se stesso e il Padre. Tra i rabbini, per questo ha stupito la gente proprio molto, per noi delle volte passiamo sopra delle parole e neanche ci pensiamo, ma per loro ha stupito molto questo fatto, li ha stupiti molto. Tra i rabbini, infatti, non era apprezzata l'originalità e c'era l'abitudine di citare illustri predecessori per quello che si diceva, per avvalorare le proprie idee. Un grande rabbino, uno dei più grandi rabbini, Eliezer, affermò, io non ho mai detto nella mia vita una cosa che non avessi ascoltato dai miei maestri. Per Gesù era diverso. Non citava altri, citava semmai la scrittura e le scritture antiche. Ma lui ha detto, io vi dico. Gesù sottolinea che ciò che stava dicendo proveniva da se stesso e dal Padre. La stessa autorità palesata, manifestata nell'insegnamento, la troviamo anche nelle sue azioni. Azioni che erano spesso in contrasto con ciò che normalmente si riteneva giusto. Pensate soltanto al sabato, in continuo contrasto con le autorità religiose. Gesù parlava e agiva con autorità e amore. autorità e amore formavano un binomio. L'autorità di Gesù è resa manifesta nei suoi atti d'amore. Questo pensiero direi che fosse una rivoluzione copernicana per quanto riguarda questo argomento. Perché? Perché siamo di solito associamo l'autorità con il potere, l'autorità con chi comanda, un potere che spesso si dimostra in modo arrogante. Per Gesù non era così e non può essere così nemmeno per coloro che lo seguono. Non è arbitrario dire, miei cari, che nella Chiesa di Gesù Cristo, corpo di Cristo, l'unica autorità che deve essere accettata è quella che si manifesta nell'amore. Se l'autorità non è impregnata d'amore, sfocia facilmente in atteggiamenti autoritari che sono un modo per manifestare il proprio egocentrismo, la propria arroganza. E come cristiani, miei cari, noi riconosciamo una sola autorità, quella di Dio. Tutte le altre autorità che sono presenti nella nostra vita sono autorità delegate. Autorità delegate. È il momento, in questo momento, è l'occasione per spiegare che cosa la Scrittura indica con la parola autorità. Il termine greco exousia viene da exesti, che significa letteralmente avere l'abilità. L'autorità indica l'essere abilitati a fare qualcosa. Non imporre, come di solito si pensa, ma di fare. Chi è stato rivestito di autorità è una persona che è stata giudicata in grado di fare, di agire, di pensare, di parlare meglio degli altri in alcune cose. Fare meglio indica anche quelli che sono in qualche modo i limiti dell'autorità costituita, perché evoca dei parametri, fare meglio evoca dei parametri che sono al di fuori della persona stessa. Essa deve rispondere ad una legge, ad un'autorità sopra di sé. Un esempio, la Bibbia ci esorta in diverse occasioni di stare sottomessi all'autorità. È vero? Ma contemporaneamente la Scrittura ci dice anche quale è il loro limite. Pietro, puntando i piedi, quando le autorità avevano proibito a lui e agli altri di predicare il Vangelo, dice no, questo Dio non lo vuole. Allora dice conviene, è più giusto obbedire a Dio anziché agli uomini. Le autorità sono sempre autorità delegate. L'autorità con la A maiuscola ce n'è una sola ed è Dio. Andando nel campo della famiglia, il campo che è più vicino a noi, no? Allora, è interessante notare che chi deve assumere un ruolo di autorità nella famiglia, il padre, il marito, autorità che poi sappiamo che è soprattutto responsabilità, che cosa è chiesto al marito? Efesini capitolo 5. Tu sei l'autorità, quindi ama. Manifesta la tua autorità amando. Efesini capitolo 5. In altre parole, un marito può assumere un ruolo di autorità solo se è capace di amare. Siete d'accordo? Se non siete d'accordo non importa, perché questo è il mio pensiero. Solo se sei capace di amare la moglie e i figli, tu puoi avere quell'autorità che Dio ti dona. Un marito autoritario e incapace di amare non potrà mai dare se stessa a se stesso, faccio riferimento ancora a capitolo 5 della lettera agli Efesini, per rendere la moglie migliore. Capite? Il marito che non ama la moglie come se stesso, lasciatemelo dire, cari miei colleghi mariti, spesso non basta amare la moglie come se stessi, spesso bisogna amarla più di se stessi. Scusa Marcella se non sono stato capace di farlo, almeno se non sono stato capace troppe volte di farlo. Una moglie che non ama una moglie come se stesso, più di se stesso, non potrà mai, come dice la Scrittura, curarla teneramente, come Cristo fa con la Chiesa. Un marito, quando non tiene conto che su di lui c'è un'autorità, l'autorità di Dio, alla quale deve rispondere personalmente, non potrà mai essere un marito secondo i parametri di Dio. Lo stesso principio vale anche nel campo della Chiesa. La stragrande maggioranza, ma io faccio appello alla vostra memoria adesso, va bene? A chi lo conosce. Andate proprio a scavare nella vostra memoria perché sarebbe lungo leggerlo. La stragrande maggioranza delle qualità che devono essere presenti in un anziano devono essere presenti anche a chi appartiene al gregge. Deve essere irreprensibile l'anziano, perché il credente no. Deve essere monogamo, gli anziani tutti monogami e il resto tutti poligami. No. Deve essere sobrio, deve essere prudente, dignitoso, ospitale, equivale, vale per tutti questo, vale per tutti, solo che, ripeto, tutti, chi più chi meno, dobbiamo avere queste qualità, solo che nell'anziano devono essere più evidenti, più marcate. Ecco perciò che l'exousia, l'abilità, è palesate proprio nella capacità di fare meglio degli altri. In altre parole, gli anziani devono essere fondamentalmente, proprio perché sono capaci di vivere meglio le virtù cristiane, devono essere un esempio di vita vissuta proprio nelle virtù cristiane. È in questo essere d'esempio che risiede la loro autorità. Vogliamo leggere anche i versetti 42 a 44. Poi, fattosi giorno, uscì e andò in un luogo deserto. E le folle lo cercavano e giunsero fino a lui, e lo trattenevano perché non si allontanasse da loro. Ma egli disse loro, anche alle altre città bisogna che annunci la buona notizia del regno di Dio, poiché per questo sono stato mandato, e andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. La frase che desidero sottolineare in quest'ultimo brano è poiché per questo sono stato mandato. Gesù, come uomo, ha spesso rilevato che gli era stato mandato dal Padre. Questo percorre un po' tutti i Vangeli, quest'idea. Io sono stato mandato dal Padre, addirittura dirà, come il Padre ha mandato me, ecco io ora mando voi. Più di 30 volte questo pensiero è esposto nei Vangeli. Leggete per credere. In particolare nel Vangelo di Giovanni, che è presente quasi sempre. Nel Vangelo di Giovanni, sono mandato per, diventa una frase chiave. Dire io sono stato mandato equivale ad affermare c'è un'autorità sopra di me alla quale devo obbedire. Egli come figlio si sottomette all'autorità del padre, come uomo si sottomette all'autorità di Dio. Gesù, come ho già detto, in diverse occasioni ha detto di essere mandato per o venuto per. In questo modo pone proprio in evidenza il motivo per il quale è stato mandato. In questo brano dice è stato mandato affinché per, dice, anche per questo sono stato mandato, per annunciare la buona notizia del regno di Dio. Dopo aver compiuto diversi miracoli, e guardate che delle volte ci sono delle frasi che messe nel loro contesto assumono un significato veramente profondo, particolare. Gesù ha compiuto dei miracoli, ha cacciato demoni, ha guarito, eppure dici in questa occasione io sono stato mandato per predicare il regno. Capite l'importanza che Gesù dava all'annuncio del Vangelo? La vita terrena di Gesù, lo scopo principale della sua vita terrena è stato quello di annunciare e preparare il regno. Credo che questa sottolineatura vada adeguatamente evidenziata. Il miracolo va considerato, l'ho già detto altre volte, scusate se mi ripeto, ma il miracolo va considerato come segno. Sapete che il termine semeion, segno, è il termine col quale Giovanni indica il miracolo. Il segno di chi lui era, il segno della sua autorità. Il miracolo doveva essere la prova del suo essere mandato da Dio. Infatti a un certo punto della sua vita gli chiedono, sapete, Giovanni Battista è stato arrestato, poco dopo gli tagliano la testa. A un certo punto Giovanni Battista si trova in difficoltà, vedendo che forse Gesù non aveva il successo che lui sperava. A un certo punto manda una delegazione da Gesù e dice, senti, ma mi sai dire sì o no se tu sei il Cristo, se tu sei il Messia? Ecco la prova che io sono il Messia, questa è la risposta di Gesù. Salto quello che ho già detto, se tu colui che doveva venire dobbiamo aspettarne un altro. Gesù rispose, andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete, i ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Volete la prova che io sono veramente il figlio di Dio? Volete la prova che io sono il Messia? Volete la prova che io ho l'autorità del Padre? Guardate quello che succede. Quindi il miracolo non deve essere preso come valore in sé, ma come segno dell'autorità di Gesù, come segno della divinità di Gesù, come segno della messianicità di Gesù. Allora, anche stamattina la parola di Dio ha detto qualche cosa. No? Ricordiamoci sempre che non esiste quella differenza che noi facciamo spesso tra parole e azioni. Diamo il giusto peso a entrambi e riconosciamo giorno per giorno, sempre di più, quell'autorità che è sopra di noi. Se abbiamo dei ruoli di autorità nella famiglia, nella Chiesa, nella società, ricordiamoci sempre che questa è un'autorità delegata, che noi dobbiamo sempre rispondere all'autorità, l'unica con la A maiuscola. Amen.